Da qui con Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Buonasera direttore.
Sì, buonasera. Buonasera. Secondo me c'è da fare delle distinzioni. Cioè, intanto un precedente non può fare legge. Un solo precedente peraltro con due condanne a Napoli e una per la restituzione, per il fatto che si rigiocasse la partita. Quello che fondamentalmente manca a questo tipo di ragionamento di Niccolò non è la logica c'è, è che è la motivazione dell'ultima sentenza. La motivazione dell'ultima sentenza non disse che era giusto rigiocarla, disse che era stata una condanna ingiusta, motivata ingiustamente quella della Corte d'Appello. Cioè il secondo grado di giudizio, ed essendo stata una motivazione, cioè perché dava praticamente di truffatori e di simulatori alla società e ai giocatori, ed essendo stata sbagliata la sentenza, esagerata la sentenza, questo inficiava il giudizio finale, non c'era stato un giudizio sereno, ma non si era entrati, per quello che ricordo, non si era entrati nel merito. Se contasse di più il parere della ASL o il patto tra calcio e Stato, siglato tra calcio e Stato, in base al quale puoi saltare una sola partita e comunque ti devi presentare. Mm-hmm. Quindi io non sarei così sicuro che tutto è già automatico. E comunque sia, non è una pantomima. C'è un rispetto di cose, ci sono delle cose che vanno fatte, perché tant'è vero che si presenta anche l'arbitro, che è una parte neutra, perché se la Lazio non si fosse presentata stasera, avrebbe fatto esattamente come il Torino e quindi avrebbe avuto anche lei partita persa. Cioè, ci sono delle regole, noi via via le scopriamo semplicemente quando le cose accadono, ma è tutto perché è una cosa non seria.
Sì, e che poi alla fine tutti hanno rispettato quello che dovevano rispettare, perché la Lazio si è presentata all'Olimpico perché la Lega gli ha detto che si deve presentare, la Lega dice che la partita si doveva giocare, ma a sua volta il Torino non si è potuto presentare perché l'ASL gli ha detto che dovevano rimanere in quarantena almeno fino a stasera. Quindi alla fine qui hanno ragione tutti e tutti hanno torto, non lo so, ecco.
Sì, più o meno è così, infatti c'è però una contraddizione in termini. Cioè l'ASL rappresenta la municipalità rappresenta lo Stato, ma la regola che permette alle squadre di andare a giocare è frutto anche quello di un accordo tra lo Stato e il calcio, perché c'è la firma del ministro Spadafora, dell'allora ministro, sì. Spadafora. Quindi ripeto, a me sembra sbagliato quando si butta tutto in vacca perché tanto è il calcio, sono cose che sono state fatte per cercare di sopravvivere. È chiaro che non si dovrebbe giocare a pallone, che non si sarebbe dovuto giocare a pallone, è chiaro, perché ci sono assembramenti continui, ci sono viaggi, ci sono... E i giocatori, devo dire, hanno fatto un sacrificio enorme, perché sono caduti come foglie d'autunno, se ne sono ammalati veramente. Io credevo si fosse arrivati all'indennità di greggio ormai nel gruppo dei 450 giocatori di Serie A, ma evidentemente così non è stato. Cioè, quello che vorrei che la gente capisse non è che la gente è sempre più furba di quelli che fanno le leggi, è che a volte le leggi sono sottoposte a delle interpretazioni diverse.
Direttore, sotto questo punto di vista ci sono poi, come dire, anche delle difficoltà oggettive in un panorama che, insomma, speriamo quanti più ascoltatori possibile abbiano ben chiaro, di incertezza, di carenze strutturali in un contesto così, così anomalo. Però c'è comunque il rischio oggettivo che queste gare rinviate alla fine, il tempo per recuperarle non si trovi. E quindi mi domando però se al netto di una situazione, e poniamo l'esempio specifico di Lazio-Torino, che ovviamente è incontrollabile perché le positività purtroppo si sviluppano indipendentemente molto spesso anche dal controllo massimo e dall'attenzione massima, però mi domando e le domando se non si poteva far niente per evitare che tutto questo, soprattutto a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Torino, accadesse. Cioè il presidente federale che parla di un'impossibilità a giocare la partita, un consiglio di Lega riunito d'emergenza
tre ore prima del fischio d'inizio
che dice la partita va giocata o quantomeno l'iter va rispettato fino in fondo. Ecco, tutto questo non si poteva evitare?
Perché si doveva evitare, scusate? Tutto quello che non è stata presa nessuna decisione nuova. Cioè, noi pensiamo sempre che ci sia qualche cosa di meglio da fare, magari è così, ma qui c'è un protocollo firmato, c'è una legge firmata dalle società, dai presidenti di società, dal consiglio della Lega, dal presidente della Lega e dal ministro. Quindi c'è semplicemente da ribadire, tu puoi scegliere se fare come dice questa legge o fare come ti dice la ASL. Però è chiaro che da un punto di vista sportivo perdi la partita. Tutto questo è stato fatto sapendo che comunque siamo, ma quando fu fatta praticamente 10 mesi fa, se si voleva continuare a giocare a pallone, e soprattutto fu per salvare questa stagione, perché se si voleva giocare al buio, se si decideva di giocare senza sapere che cosa sarebbe successo in questa stagione, non si poteva altro che prendere questo, perché basarci su un accordo che contraddiceva le varie decisioni che venivano prese nel tempo dallo Stato, dal governo. Non si poteva mettere il calcio, se si decideva di giocarlo, in mano ai DCPM che cambiavano zona per zona, non solo regione per regione. Quindi fu fatto, si disse bisogna trovarci tutti d'accordo, altrimenti non si gioca. Era una soluzione, ma sappiamo che il calcio sta morendo anche giocando, figurati non giocando. Cioè, io credo che il calcio sia una cosa veramente troppo grossa per la gente. Cioè, noi non capiamo come funziona la Fiat, non capisco perché si debba entrare nei fatti privati del calcio e poterli giudicare.
No, è sicuramente un'analisi giusta. Direttore, stasera c'è invece la partita che si gioca, è quella tra la Juventus e lo Spezia, e qui già si parla molto, no, del futuro di Pirlo, del futuro di questa stagione. Lei pensa che la Juventus abbia perso l'ultimo treno a Verona?
Sì. Sì, guarda, ci sono dei dati che vanno cercati, che vanno prima pensati e poi cercati, ma ci sono dei dati molto evidenti. E il massimo dei punti che da Ancelotti in poi, dai 9 che recuperò Ancelotti alla Juve una 20 anni fa, se non sbaglio, il massimo dei punti recuperati tra la 24esima giornata e la 38esima è 5. Cioè quella che stava dietro, il massimo ha recuperato 5 punti
da quella che era in testa, sì.
Quindi questo dato che è comunque un dato scientifico, nel senso che è un dato, quindi è una cosa non discutibile.
Matematico, sì.
No, matematica è già diversa, non ti allargare.
Va bene,
casomai aritmetico.
Sì, aritmetico, sì, è corretto ancora.
Ma quindi i 7 eventuali punti, i 10 che possono diventare 7, sono già troppi, sono praticamente 3 partite, e 7 punti prese a una grande squadra, ci vuole una crisi della grande squadra e complessivamente almeno 10-12 partite. se voi andate a vedere il cammino delle squadre, 5 punti lo perdono delle grandi squadre, in questo caso dell'Inter li perde. Mentre c'è una buona notizia sotto questo aspetto, dentro però un campionato anomalo, lo sappiamo, è che sempre tra la 24esima e la 38esima partita le squadre in lotta per non retrocedere, la terzultima, cioè diciamo il Cagliari di adesso, la terzultima squadra, il massimo che ha recuperato è stato 4 punti. Intanto negli ultimi 4 anni la terzultima di adesso alla 24esima si è sempre salvata, recuperando appunto un massimo di 4 punti. Questo vorrebbe dire che le squadre a 25 punti sono ampiamente salve. Naturalmente è un dato che va confermato sul campo.
No, questo mi rincuora pensando ai 25 punti della Fiorentina, sono tutto così.
Esatto. te l'ho detto per questo.
Speriamo.
La differenza è che stavolta ci sono squadre importanti dietro, perché Torino e Cagliari sono squadre importanti.
Direttore, pensando raffrontando la Juventus di Maurizio Sarri a questo punto della scorsa stagione e la Juventus di Andrea Pirlo a questo punto della stagione, come numeri, come risultati, come gol segnati, come gol subiti, c'è un aspetto in particolar modo anche nella gestione, nella lettura proprio delle partite, su cui vede una netta controtendenza in ciò che accade e in ciò che viene deciso appunto dalla panchina? Cioè è corretto analizzare certe differenze che ci sono state tra Sarri e Pirlo a questo punto della stagione?
Francesco, Sarri è un allenatore e Pirlo è un altro, è normale che ci siano diversità. A me sembra... non importa andarla a cercare con l'anternino, sono evidenti che giocano in modo diverso. A me sembra un'altra cosa, adesso che il tempo passa, si sono giocate più di 30-35 partite tra coppe e campionato, comincia a diventare chiaro che c'è stata quest'anno una somma di debolezze concentrata sulla Juve. Cioè, la Juve aveva delle difficoltà anche economiche, ha capito che la squadra era arrivata quasi al limite e ha fatto una serie di passi e ha cercato di fare un passo lungo attraverso piccoli passi, però i piccoli passi poi si pagano. Ha messo insieme troppe debolezze, ti faccio un piccolo elenco a memoria. La prima, ha cacciato gli ultimi due allenatori che hanno vinto il campionato. Questo è un fatto straordinario, segno che tu per primo hai capito che la squadra era comunque arrivata. Seconda cosa, ti metti in mano a un allenatore debuttante, cosa che procura sempre un'incognita, quindi tu accetti l'incognita. Se tu prendi Allegri sai che cosa ti dà Allegri, se prendi Maran sai che, per dire, sai che cosa ti dà Maran, se prendi Pirlo non sai. fa un mercato di prestiti, in quella che in un'epoca di bilancio sfugge anche ai revisori dei conti, perché i revisori dei conti per fare una stima di bilancio devono avere informazioni almeno su sei mesi futuri, che sono la prossima. La Juventus si incasina in quella storia assolutamente balorda del caso Suarez per prendere un centravanti, fa operazioni di prestiti tra McKenny, Chiesa, Morata di oltre 113 milioni più 20 di bonus, fa debuttare quattro ragazzi, Ripardo, Portanova, Fagioli, Frabotta. tiene quattro centrocampisti soli, McKenny, Betancourt, Rabiot, aiutatemi,
e Arthur.
Dopodiché a metà campionato scopre che non bastano, perché si gioca a tre, si cambia schema e si gioca a tre centrocampisti. Allora questo significa già due assenze automatiche, perché per giocare con tre centrocampisti tu ne devi avere sei. Parte con un attacco dove manca un attaccante. Prima ancora dell'infortunio a Dybala non c'è una riserva tra Morata e Cristiano Ronaldo. Tutte queste cose sono state mescolate insieme, oltre al problema economico che è serio. Se voi andate a leggervi l'ultimo dei giorni scorsi, mercoledì, giovedì è uscito il bilancio semestrale, se siccome io sono uno scassacazzi sono andato a leggermi tutto il e troverete delle frasi non tragiche ma allarmanti, cioè la conclusione finale è che non ci sono significative incertezze sul presupposto di continuità aziendale, il che vuol dire, tradotto in italiano, che le cose non vanno bene ma non c'è pericolo di chiudere, ma non vanno bene. Questo è il bilancio della Juventus e la prospettiva per il futuro. E nelle ultime tre righe si diceva che nella prossima apertura, e questo appunto era quell'informazione di cui i revisori hanno bisogno, nella prossima apertura si procederà a cedere i giocatori. Ecco, davanti a tutte queste cose, gestite e dettate da una pandemia che è ancora a tempo indeterminato, mi fa pensare che la Juve abbia intenzionalmente trasformato una stagione di per sé stessa precaria in un anno zero, per presentarsi tra un anno o due anni con un risanamento sia economico che tecnico.
Direttore, grazie per il momento, ci risentiamo martedì prossimo.
Buonasera, okay, direttore.
Grazie. Ciao.
Grazie.